Radio Nuova Trieste presenta Invito al teatro. Un percorso tra i capolavori del teatro europeo, antico e moderno. Presenta le opere e dà voce ai personaggi Duja Kaučič-Kramer.
Per cercare le origini del teatro europeo inteso come genere letterario, bisogna risalire al V secolo avanti Cristo e andare nell'antica Grecia, più precisamente in Attica, nella polis di Atene, culla della nostra civiltà occidentale. Là troviamo i primi drammaturghi, la grande triade composta da Eschilo, Sofocle ed Euripide, i quali con le loro tragedie posero le basi di un genere letterario, il teatro appunto, destinato a riscuotere una fortuna immensa attraverso i 2,5 millenni e giungere fino a noi sempre coinvolgente e vitale. Un genere letterario non destinato a morire, in quanto fuso e confuso con la vita stessa. Risaliamo pertanto anche noi fino a quell'epoca lontana e accostiamoci al primo della grande triade, cioè ad Eschilo, poeta soldato. Qualche notizia sulla sua vita. Nacque ad Eleusi, nei pressi di Atene, nel 525 a.C., cioè verso la fine del VI secolo, in una famiglia di nobili origini ma assimilata al ceto medio. Questo lo si sa in quanto nelle battaglie contro i persiani, battaglia di Maratona nel 490, di Salamina nel 480 e Platea nel 479, combatté come oplita, cioè soldato semplice. Fece due viaggi in Sicilia. Durante il primo visitò la corte di Ierone, tiranno di Siracusa, per ordine del quale allestì la sua prima tragedia, Persiani, nel grande teatro di Siracusa, dove la tradizione teatrale classica vive tutt'oggi, celebrando ogni 2 anni il Festival del Dramma Antico. Il secondo viaggio in Sicilia gli fu fatale. Eschilo, ormai ottantenne, vi trovò la morte, e precisamente a Gela, nel 455 a.C. Di lui ci sono pervenute 7 tragedie. Persiani, 7 contro Tebe, Supplici, Agamennone, Coefore e Eumenidi, che costituiscono l'Orestea, la trilogia, e il Prometeo incatenato. Come ci sono pervenute? Beh, l'eredità della Grecia classica è stata oggetto di cure particolari da parte degli studiosi bizantini. Così nel IX secolo d.C. le opere degli antichi furono sottoposte alla traslitterazione, cioè alla trascrizione dalla lettera maiuscola alla minuscola. Successivamente, nel 1424, e siamo nel pieno dell'umanesimo in Italia, Giovanni Aurispa, professore di greco all'Università di Bologna, inviò a Firenze all'umanista Niccolò Niccoli un manoscritto bizantino medievale recante, tra l'altro, le 7 tragedie eschilee, appunto quelle che noi oggi conosciamo. Questo manoscritto è conosciuto con il nome di Mediceo ed è la base poi di tutte le traduzioni. Ora, senza poterlo prevedere, Aurispa salvò questo tesoro letterario dallo scempio che da lì a poco, nel 1453, ne avrebbero fatto i turchi con la conquista di Costantinopoli. Seguì la prima edizione a stampa nel 1518 a Venezia per i tipi del celebre Aldo Manuzio, curata dall'umanista Asulanus. Delle sette tragedie ho scelto per voi la trilogia dell'Oristea. Pertanto metto sul tavolo il testo di Agamennone, tradotto da Enrico Medda, Luigi Battezzato e Maria Pia Pattoni. Lezione si svolge ad Argo, nel Peloponneso, davanti alla casa degli Atridi. Gli Atridi sono i due figli di Atreo, cioè Agamennone, il primogenito, e Menelao. Eschilo li colloca nello stesso palazzo di Argo, forse per rafforzare la motivazione di una spedizione militare congiunta contro Troia. Dunque, questa casa degli Atridi, un palazzo imponente con al centro un'ampia porta, attraverso la quale è possibile seguire anche l'azione che si svolge all'interno. Il palazzo è sormontato da un'alta torre. Lassù, una guardia veglia notte e giorno in attesa che all'orizzonte appaia un segnale luminoso della fiaccola che rechi la notizia della vittoria su Troia, annunciando così l'imminente ritorno di Agamennone. L'azione ha inizio proprio con il monologo della guardia, che dopo aver scorto il segnale luminoso esulta per il ritorno dell'amato padrone, lasciando tuttavia trasparire il suo sgomento per quanto di inquietante sta accadendo nella reggia durante l'assenza del re. Entra in scena il coro degli anziani, che parla all'unisono e la cui funzione è quella di raccontare e commentare i fatti. Infatti racconta della partenza degli Atridi, cioè di Agamennone e di Menelao, della loro spedizione militare contro Troia, soprattutto contro Paride, reo, di aver sedotto Elena, moglie di Menelao, e si duole di non aver potuto prendervi parte, data la sua età avanzata. Si sofferma poi sul racconto dettagliato del sacrificio di Ifigenia, la flotta che infatti era ferma in Aulide per mancanza di vento favorevole. Per poter ripartire, Agamennone, signore della guerra, in ossequio all'esigente Artemide, non esitò a sgozzare la propria figlia, a compiere questo sacrificio agli dèi, così esigenti. Come vedremo in seguito, egli pagherà questo atroce delitto con la propria vita e verrà assassinato poco dopo il suo ritorno a casa dalla sua stessa moglie, la maschia Clitemnestra. Così la guerra, scoppiata per il ratto di una donna, per conseguire una fine gloriosa, esigeva il sacrificio di un'altra donna. Infine il coro chiama Clitemnestra affinché lei personalmente rechi al popolo la lieta notizia. Sopraggiunge l'araldo, il messaggero di Agamennone, annunciando l'imminente arrivo del re vittorioso. Desidero leggervi questo splendido monologo, pregno di delicato lirismo. O suolo patrio della terra argiva, finalmente sono tornato a te in questa decima luce dell'anno. realizzando una sola di tante speranze che si sono infrante. Perché non credevo più di poter avere dopo morto una sepoltura a me carissima in questa terra argiva. Ma ora salve, o mia terra, salve luce del sole, e tu, Zeus, signore della regione, e tu, signore di Pito, che con l'arco scagli i tuoi dardi, ma non più, ti prego, su di noi. Già ci fosti abbastanza ostile presso lo Scamandro. Ora invece, sii salvatore e guaritore, signore Apollo. A tutti gli dèi riuniti rivolgo il mio saluto, e al mio protettore Hermes, il caro araldo, dagli araldi venerato, e ancora agli eroi che a suo tempo ci inviarono, che adesso benevoli accolgano l'esercito al suo ritorno, almeno quanto di esso è sopravvissuto alla lancia. O palazzo dei re, caro edificio, e venerandi seggi, e dei rivolti al sole, se mai lo avete fatto prima, con questi vostri sguardi luminosi, accogliete come si conviene il re dopo tanto tempo. Il sire Agamennone è giunto, portando una luce nelle tenebre, comune a voi e a tutti costoro. Orsù, dategli il benvenuto, che così si conviene, poiché ha raso al suolo Troia con la zappa di Zeus giustiziere, con cui ha dissodato il terreno. Distrutti sono gli altari e i templi degli dèi, e il seme di tutta la terra perisce. E dopo aver imposto tale giogo a Troia, torna adesso il signore primogenito di Atreo come uomo felice. Egli è il più degno di essere onorato, almeno tra gli uomini del nostro tempo, che né Paride né la città che gli è legata possono vantarsi che la loro azione sia stata più grande di quanto hanno sofferto. Colpevole di rapina e di furto, infatti, egli ha perso la preda e ha falciato come una messe, distruggendola completamente, la casa paterna e tutta la sua terra. Così i Priamidi hanno pagato doppio prezzo per le loro colpe. Questa figura di araldo mi fa venire in mente un verso di un salmo biblico. O quanto sono belli i piedi del messaggero che reca un lieto annunzio. E tra il salmo biblico e la tragedia di Eschilo intercorrono circa 500-600 anni, cioè prima viene la Bibbia e poi viene Eschilo. Però l'idea del messaggero che porta il lieto annunzio è diventata così una simbolica. Ma andiamo avanti. Esce dalla reggia nuovamente Clitemestra, su invito del coro, che vorrebbe ascoltare dalla sua bocca il lieto annuncio del ritorno del marito. Forse gli anziani, che non nascondono una certa inquietudine, vorrebbero leggere tra le pieghe del volto della regina indizi di una qualche simulazione. Ascoltiamola, mentre con pathos studiato racconta la sua lunga attesa e difende con forza di persuasione la sua fedeltà. Già da tempo ho lanciato un grido di gioia quando è arrivato il primo messaggero notturno di fuoco ad annunciare la presa e la distruzione di Troia. E qualcuno mi ha biasimato dicendo: ti lasci convincere da dei fuochi e credi che Troia ora sia stata saccheggiata. Davvero è da donna esaltarsi nel cuore. Stando a quei discorsi, sembravo fuori di me. Tuttavia continuavo a sacrificare. E per ordine di una donna, i cittadini, in una parte o nell'altra della città, levavano grida di ringraziamento, addormentando nelle sedi degli dèi la fiamma odorosa che divora le offerte. E ora, a che serve che tu mi faccia un più lungo racconto? Io saprò tutto direttamente dal mio Signore e mi adopererò per ricevere il mio venerando sposo al suo ritorno nel modo migliore possibile, perché per una donna quale giorno è più dolce a vedersi di quello in cui apre le porte al suo uomo che torna da una spedizione salvo per volere degli dèi? Questo annuncia a mio marito: che venga al più presto l'amato della città e al suo arrivo possa trovare che nella reggia sua moglie è fedele come l'ha lasciata, cane da guardia della casa, a lui devota, ostile ai nemici e in tutto il resto simile, e che non ha infranto un solo sigillo in tutto questo tempo. Ne conosco piacere d'altro uomo, o voce di biasimo più di quanto non conosca l'arte di temprare il metallo. Questo è il vanto, pieno di verità, che non è vergogna levare per una donna nobile.
Vi ringrazio per l'ascolto e vi do l'appuntamento per la prossima settimana.
Invito al teatro. Un percorso tra i capolavori del teatro europeo antico e moderno. Ha presentato le opere e ha dato voce ai personaggi Duja Kaučić-Kramer.